sulla donna, l'effetto che ha sull'uomo, fra cui era Sant'Agostino, uno di questi. Oggi vedremo la storia di Agostino, vedremo la storia dell'impero romano e in parallelo poi quello che stava succedendo, e ci accompagnerà poi a vedere quello che era Agostino e capiremo alcune cose della sua vita ed è perché è considerato il più grande teologo del primo millennio, ma forse il più grande teologo di sempre, anche perché è il primo e quindi per forza di cose. Ma questo lo vedremo dopo. Quindi lasciamo la parola a Fabio e vedremo questa storia che ci ha appassionato molto. Ne siamo parlati, la storia di Agostino è molto appassionante, ma mettiamola nel contesto storico del IV secolo d.C. A lei, professore.
Buonasera. Allora, direi, cosa che non abbiamo fatto finora, ma penso che sia duopo in questo caso. Aspetta, consueta prova a telecomando, ottimo. Allora, facciamo un ripassino dell'ultima puntata, cioè non l'ultima puntata, la penultima puntata, prima dello speciale donne, e vediamo cosa è successo nel punto storico in cui siamo arrivati. Allora, abbiamo visto che con Costantino, primo imperatore cristiano, inizia il processo di cristianizzazione dell'impero romano. Con l'editto di Milano nel 313 il cristianesimo diventa religione ammessa, i vescovi assumono un ruolo sempre più cruciale nell'amministrazione imperiale, si moltiplicano i lasciti patrimoniali e le donazioni alle chiese, vengono edificate le prime basiliche. Questa è la politica costantiniana. Abbiamo osservato anche come il cristianesimo della prima metà del IV secolo sia attraversato da laceranti fratture provocate dalla crisi ariana. I seguaci di Ario affermavano che il figlio fosse stato creato dal padre e che gli fosse inferiore, subordinato. Per portare ordine tra le chiese, Costantino convoca Nicea, il primo concilio ecumenico della storia, 325. I padri conciliari condannano l'arianesimo, promulgano una confessione di fede ufficiale, il credo o simbolo niceno. E nonostante tutto l'arianesimo sopravvive ben oltre Nicea, soprattutto per il favore che si incontra presso la famiglia imperiale e gli ambienti di corte, giungendo a costituire nel tempo una vera e propria chiesa parallela a quella ortodossa nicena. Questa quindi è la situazione dell'impero romano nella prima metà, nei primi decenni del IV secolo. Ora, lasciamo però un attimino il nostro panorama interno all'impero romano e diamo un'occhiata a cosa succede al di fuori di esso. Allarghiamo un po' lo sguardo, perché con l'età costantiniana, con la svolta impressa da Costantino alla politica romana, l'orizzonte del cristianesimo si allarga. Non che prima, nei secoli precedenti, non esistessero missioni o intere comunità cristiane organizzate al di fuori dei confini dell'impero, però è indubbio che con la svolta costantiniana, con la conversione dell'imperatore romano al cristianesimo, anche i sovrani di regni e popolazioni confinanti con l'impero romano iniziano a guardare con favore a questo nuovo culto e a interessarsi. Non so entrare nei dettagli, però come vedete le più grandi conversioni di sovrani che poi portano dietro di sé a ruota la conversione di tutti i loro popoli avvengono proprio nel periodo costantiniano. Il cristianesimo viene abbracciato dai sovrani di Armenia, di Georgia, di Etiopia, andando a formare alcuni dei paesi in cui la tradizione cristiana sarà poi storicamente più radicata. Non solo, però, il cristianesimo si diffonde anche in Persia, l'impero, diciamo, rivale, nemico giurato dell'impero romano, dove le chiese vivono un'esistenza molto più complicata, molto più soggetta a oscillazioni in merito alla politica adottata dagli imperatori sassanidi nei loro confronti, e pagano soprattutto, a partire dalla svolta costantiniana, che per i cristiani di Persia coincide con un periodo invece molto difficile della loro esistenza, perché sono identificati con la religione del nemico e quindi vanno incontro a diverse persecuzioni che sono anche incitate dal clero zoroastriano, la religione nazionale, se vogliamo, dell'impero persiano. Nonostante ciò, anche lì, in questo periodo, giunge a piena organizzazione il nucleo che poi costituirà la cosiddetta Chiesa Assira o Siro orientale. Spendo due parole in più soltanto per i popoli germanici, perché a partire dal IV secolo ha inizio l'evangelizzazione dei popoli che risiedono appunto al di là del limes europeo del Reno, del Danubio, insomma, i cosiddetti barbari, no? Che sarà un'evangelizzazione che sarà cruciale per la storia d'Europa dei secoli successivi. È interessante soprattutto specificare che l'evangelizzazione nello specifico dei Goti, una delle popolazioni germaniche più importanti, inizia con l'opera missionaria di Wulfila. Wulfila è figlio di un visigoto e di una donna cristiana della Cappadocia, ed è il primo a impegnarsi a fondo in un'opera di evangelizzazione dei Goti. Piccolo dettaglio, Wulfila è ariano. La conversione dei Goti, che si completerà nel corso del secolo, funge da modello di quella che è la parabola storica dell'incontro tra i popoli germanici e il cristianesimo, perché con la sola eccezione illustre dei Franchi, tutti i popoli germanici che poi si insedieranno con la caduta dell'impero romano d'Occidente nei territori del vecchio precedentemente controllati da Roma, conosceranno ed entreranno in contatto e abbracceranno il cristianesimo nella sua versione ariana, e questo creerà non pochi problemi nei secoli successivi. Ma adesso torniamo all'interno dei confini di Roma. Nel 337 muore Costantino. In fin di vita l'imperatore acconsente, per l'unica volta in tutta la sua esistenza, a sottomettersi all'autorità episcopale per ricevere il sacramento del battesimo. A somministrarlo il vescovo ariano Eusebio di Nicomedia, lo stesso che nel 341 consacrerà Wulfila a vescovo dei Goti. Gli succedono i figli Costantino II, Costante e Costanzo II. Quest'ultimo, Costanzo II, che viene messo a capo della parte orientale dell'impero, è ariano. Viene quindi riproposto il modello tetrarchico di governo collegiale dell'impero, cioè tra più sovrani contemporaneamente, inaugurato, se vi ricordate, da Diocleziano, che però è interamente condiviso all'interno della dinastia di Costantino, dei figli di Costantino. Comunque sia, ben presto i nuovi sovrani tengono fede all'eredità paterna, iniziano ad ammazzarsi tra di loro per, insomma, la supremazia, e il IV secolo è sostanzialmente un ripetersi di questo copione. Abbiamo una compresenza di più imperatori al potere, di cui spesso almeno uno niceno e l'altro ariano. In questo quadro fanno eccezione solo due momenti significativi. Il primo è il breve regno di Giuliano l'Apostata, poverino, chiamato così, in realtà lui non era apostata, non era cristiano, lui è l'ultimo imperatore pagano della storia, che cerca, diciamo, un disperato tentativo nostalgico di riportare indietro Roma alle antiche tradizioni pagane, le tradizioni dei padri del popolo romano. Non perseguita fisicamente i cristiani, ma gli estromette da ogni impiego pubblico, dal servizio militare e soprattutto dall'istruzione. Interrompe il flusso di beni donati alle chiese e priva i membri del clero dei cospicui benefici e privilegi fiscali ed economici che gli erano stati concessi loro da Costantino. Comunque è una breve parentesi che dura dal 360 al 363, poi Giuliano muore in battaglia contro i persiani e di nuovo l'impero torna a essere conteso, diciamo, no, non conteso, però diciamo governato contemporaneamente da più figure di imperatori. L'altro momento cruciale è il 378. Cosa succede nel 378? Inizia a farsi sentire in Europa orientale la pressione di una popolazione di origine centroasiatica, gli Unni, che godono di fama, la fama di guerrieri spietati, spaventano a morte i Goti, che precipitano in massa a chiedere asilo e rifugio all'interno dei confini dell'impero. Se vi ricordate, abbiamo visto che questo è un periodo della storia di Roma in cui di forte crisi e stagnazione demografica, queste nuove braccia, queste energie giovani fanno molto comodo agli imperatori romani, così Valente uno dell'Augusto di Oriente di quel periodo, che tra l'altro è ariano, concede loro di insediarsi a sud del Danubio, in un territorio che corrisponde grosso modo alla parte meridionale dell'attuale Bulgaria. Ci sono una serie di disguidi, degli accordi non vengono rispettati, i Goti si danno alla razzia. C'è una violentissima repressione dell'imperatore. A questo punto ai Goti fuori controllo si unisce una generalizzata ribellione degli strati più indigenti della società locale. Questo costringe Valente a muovere battaglia, a uscire allo scoperto alla testa di un esercito imperiale che affronta presso Adrianopoli il 9 agosto i Goti e i loro alleati. L'esercito romano viene completamente sterminato. Muore anche Valente, rimane ucciso sul campo e il caos. Nella situazione drammatica generale, pochi mesi dopo, all'inizio del 379, l'altro Augusto Graziano associa a sé al potere come Augusto Flavio Teodosio, un generale e magnate di origine spagnola. Costui riesce a neutralizzare la minaccia barbarica, concedendo ai nuovi arrivati ampie autonomie e ottenendo in cambio di poterli inquadrare nell'esercito romano come mercenari che militano in contingenti però separati, offre loro territori e se li fa passare dalla sua parte. A quel punto Teodosio diventa l'uomo forte alla guida dell'impero. E poi, anni più tardi, nel 394, rimarrà solo al potere. Ed è in questo periodo che Teodosio prende due decisioni, due iniziative cruciali che definiranno la storia di Roma e della Chiesa e dei loro rapporti da quel momento in avanti. La prima è l'editto di Tessalonica, che viene emanato nel 380. Sostanzialmente questo editto fa del cristianesimo la religione di Stato ufficiale dell'impero romano. Non è più soltanto una religione ammessa, tollerata, anzi anche favorita, come era stato sostanzialmente Costantino e tutti i suoi discendenti a parte Giuliano, ma diventa il culto unico dell'impero. Questo ha delle conseguenze importantissime per l'assetto dell'impero stesso. I vescovi, i presbiteri, i diaconi vedono riconfermati e ampliati i propri privilegi giuridici e fiscali. Gli edifici ecclesiastici acquistano lo statuto di extraterritorialità giudiziaria e il diritto di asilo per chi vi si rifugia. Quindi una zona dove anche il potere imperiale non arriva. La domenica diventa giorno festivo, cosa importantissima, vengono messi fuori legge tutti i culti pagani, l'arianesimo e i loro seguaci vengono pesantemente perseguitati. Quindi neanche 100 anni dopo la grande persecuzione di Diocleziano, non so se vi ricordate, i rapporti di forza sono completamente invertiti. I cristiani adesso occupano le alte sfere, hanno il potere politico nelle loro mani e sono proprio i seguaci dei culti tradizionali di Roma che si trovano in una posizione di debolezza e ne pagano il prezzo. Il secondo evento importante, la seconda decisione fondamentale di Teodosio, che rinsalda ulteriormente il legame tra Chiesa e Impero, è la convocazione di un secondo concilio ecumenico, questa volta Costantinopoli, la nuova capitale, la nuova Roma, la nuova capitale dell'impero, situata in Oriente. L'obiettivo ovviamente è quello di riaffermare l'ortodossia trinitaria nicena a scapito dell'arianesimo. Viene emanata una nuova confessione di fede, che è sostanzialmente ricalcata sul modello di Nicea, ma è in qualche modo ampliata e aggiornata, e che è ancora oggi recitata in questa forma qua, in tutte le chiese del mondo, che prevedono insomma nella liturgia la recitazione del clero. Vi ho messo in parallelo insomma un paragone con il concilio di Nicea, potete vedere che con il credo niceno, questo è detto credo simbolo niceno costantinopolitano, non è che cambi granché, ma qualche differenza c'è. Crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. E in un solo Signore Gesù Cristo, il Figlio unigenito di Dio, generato dal Padre prima di tutti i secoli, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, consostanziale al Padre, per mezzo del quale tutte le cose sono state fatte. Il quale per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dai cieli, si è incarnato nello Spirito Santo e da Maria Vergine e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, patì e fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture ed è asceso ai cieli e siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare vivi e morti, il suo regno non avrà fine. Crediamo nello Spirito Santo, Signore e vivificante, che procede dal Padre. Qui ci sono le maggiori novità, nel senso che se vi ricordate, come vedete lì, il credo niceno non diceva granché sullo Spirito Santo, sembrava quasi che se ne fossero ricordati a metà mentre lo stavano redigendo. Invece qui ampliano questa parte, viene specificato che con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, ha parlato per mezzo dei profeti. Crediamo nella Chiesa una, santa, cattolica, apostolica, professiamo un solo battesimo per la remissione dei peccati, aspettiamo la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dunque, il IV secolo è anche un'epoca di importanti trasformazioni per quanto riguarda l'approccio al testo biblico. L'espansione del cristianesimo anche presso popolazioni che prima non erano interessate in maniera preponderante dal legame con questo culto pone il problema della traduzione dei testi del testo biblico. Vengono approntate delle traduzioni della Bibbia in armeno e in gotico. In entrambi questi casi, per esempio, l'armeno e il gotico erano lingue che fino a quel momento erano esclusivamente orali, non avevano neanche un alfabeto. Wulfila inventa un intero alfabeto per poter tradurre parti della scrittura per il proprio popolo. E quindi per questi popoli e queste culture l'adesione al cristianesimo segna anche una tappa fondamentale nella loro storia culturale. Per quanto riguarda invece la Bibbia nell'impero romano e soprattutto nella parte occidentale, quella dove la lingua di cultura latina, il IV secolo vede l'opera fondamentale di Girolamo, che dà vita alla Vulgata. Ora, voi vi ricordate che abbiamo parlato della Bibbia greca dei 70, che era la versione, la traduzione greca della Bibbia ebraica, mentre il Nuovo Testamento, come sapete, è scritto nel greco della Koinè, la versione della Bibbia in cui i cristiani che non conoscono l'ebraico leggono e, insomma, conoscono il testo sacro della propria religione. In Occidente, che appunto è a maggioranza parla latino, non comprende il greco bene come in Oriente, erano state approntate fino al secondo secolo delle traduzioni dei testi tratti ovviamente dalla versione greca dei 70. Nel IV secolo Girolamo, un erudito che risiede a Roma presso Papa Damaso, si getta a capofitto in una fondamentale opera di revisione di queste traduzioni di provenienza africana sostanzialmente e alcune vengono rifatte completamente da capo. Poi dopo la morte di Papa Damaso si trasferisce alla fine degli anni Ottanta a Betlemme e qui continua la sua opera di traduzione dal greco e affianca anche un lavoro di redazione di un testo direttamente dall'ebraico, cioè dal canone giudaico, e nel fare ciò si fa affiancare da alcuni sapienti ebrei. Il principio che orienta tutta l'opera, tutto il lavoro di Girolamo è quello della cosiddetta ebraica veritas, cioè l'idea che sia fondamentale la comprensione del significato originario e letterario del testo ebraico per poter meglio fornire una versione tradotta del testo per i fedeli che non sono di lingua, che non conoscono l'ebraico, appunto. E costituisce un significativo contraltare al gusto per l'allegoria, cos'è l'interpretazione allegorica, lo dirò poi dopo, insomma, che negli stessi anni va diffondendosi in Occidente proprio ad opera di importanti figure come Ambrogio e Agostino, che spingono molto sull'interpretazione invece al contrario allegorica della parola. Comunque, il risultato appunto è la Vulgata, non è tutta opera di Girolamo, ma è sicuramente un'opera fondamentale, soprattutto perché a partire dal IX secolo diventa la Bibbia di uso comune in Occidente, fino a che nell'età moderna non verranno redatte le prime versioni nelle lingue romanze, nelle lingue volgari nazionali, la Bibbia verrà conosciuta, letta, recitata, citata, utilizzata nella liturgia, nella versione latina, che a partire da questo momento vede la luce. Va bene, allora, piccola parentesi poi, così, piccola chicca che voglio darvi. Allora, per darvi un'idea delle difficoltà linguistiche che Girolamo incontra nel suo lavoro, perché Girolamo non è che in fin dei conti lo padroneggiasse così bene l'ebraico come voleva far credere, c'è la storia piuttosto nota della più celebre gaffe, se vogliamo, della sua opera di traduzione. In riferimento al passo di Esodo 34, quello in cui Mosè discende dal Monte Sinai fresco fresco di consegna delle tavole della legge, Girolamo si imbatte nel termine ebraico keren. Ora, non so se voi vi ricordate, ma Adriano, com'è che viene descritto Mosè nel passaggio di Esodo 34 in cui si parla del suo ritorno presso il popolo dopo che ha ricevuto le tavole della legge? Bravo. Mosè è raggiante. Ora, il termine ebraico keren, come altri lemmi della lingua ebraica, è traducibile in due modi, cioè ha più significati, può avere più significati. Uno è appunto raggio di luce, l'altro è corno. Ora, a quanto pare Girolamo era totalmente all'oscuro del primo di questi due significati. Il risultato? Secoli e secoli di iconografia sacra che ritrae il buon Mosè con due palchi sulla fronte. Ora, il problema è che neppure Michelangelo è riuscito a salvarlo da questa onta. Non so, sembra un Hello Kitty con la barba praticamente. Comunque, insomma, questo il povero Mosè ha scontato caramente il prezzo dell'errore di Girolamo. Comunque, chiusa questa parentesi del tutto superflua e fine a se stessa, possiamo... Sì, perché lì sembrano, non so, un coniglietto, sì, non è molto chiaro. È un po' smorzata, questo va onore di... Vedi a cosa servono questi studi, comunque so. Va bene, veniamo alle cose serie, qui lascio la parola al collega.
Giusto per vedere la storia in maniera un po' più diversa, come poi ci insegna anche il buon Agostino. Se guardiamo, no, aspettate, se guardiamo qui avanti, più indietro, quello che ci ha appena detto il buon Fabio, qui non si vede, cioè, tutta questa storia qua sembra che fosse, cioè vediamola come il fatto che il piano di Dio che si sta proseguendo per arrivare fino a noi. Cioè, effettivamente... Quando l'impero è in pace, cosa fanno i fedeli, i discepoli? Vanno a evangelizzare fuori. Questo è istintivo, cioè questo è normale, questo è. Poi sì, ariano, non ariano, ci sono dei problemi oggettivamente su queste cose qua. Però comunque il messaggio del Vangelo comincia ad andare fino al di là, insomma, oltre, sempre oltre, oltre i confini dell'impero. E quando qua vediamo... che quando si converte il re si convertono tutti, era tutto un altro modo di pensare, per cui non, all'epoca la chiesa era più una chiesa di popolo che di confessanti, ma questo non vuol dire che ci siano stati sicuramente molti fratelli, tanti credevano per tradizione, ma tanti credevano perché erano oggettivamente convinti. E se vogliamo fare un'altra riflessione teologica, il fatto che ci fosse quest'idea dell'arianesimo che funzionava di più, con Dio Padre e Gesù sotto, ricorda le idee dei semidei, di Zeus, di Ercole, di Thor, cioè ci azzeccava bene le culture, quindi non era un grosso cambiamento, però questo non vuol dire che da apprezzare il fatto che appunto tanti fratelli si dedicarono a evangelizzare. Come successe con la Riforma, già qua la Bibbia porta la scrittura della lingua, perché il tedesco lo inventò Lutero, il finlandese lo inventarono chi andò a portare la Bibbia. Quindi è un ciclo di storie che si ripete. Alla fine, quando devi bisogno insomma, noi siamo la fede del libro, se quando devi leggere un libro c'è una lingua per leggerlo. Quindi questo che successe. Questa è la cosa, secondo me, da vedere. È interessante. C'erano altre cose, ma non andiamo oltre. A quando qua, giusto per un dettaglio tecnico, non per, quando qua dice il credo di Costantinopoli, che insomma è il credo che è ufficiale, insomma è lì che tutta la nostra fede è lì, quando parla di Chiesa Cattolica intende universale, non c'era ancora stata la riforma e tutto quanto, quindi Chiesa Cattolica intende come universale, non c'era ancora la questione di Roma e tutto quanto il resto. Ma veniamo ad Agostino, che è la storia più questi per cui stiamo, insomma, che più no, che ci interessa oggi, diciamo così. Questa è una breve riassunto della sua vita, ma andiamo una che ora si è fatta, no, ma abbiamo tempo. Comunque, nasce in Nord Africa da padre pagano e madre cristiana ed è una storia assolutamente moderna. Mi sembra tante volte quando parlo con dei ragazzi o con dei genitori, è tutto quanto abbastanza normale. Qui abbiamo giusto un attimo le date per inquadrarlo nella questione del, insomma, di chi era. E anche quando poi si cominciano a perseguitare i non cristiani, diciamo che anche lui poi nel tempo avrà un impatto su questo. Quindi questo è il momento culturale in cui si sta ragionando. Comunque, come dicevo prima, che è quasi, cioè, ormai si ritiene che Agostino, al di fuori della Bibbia, sia il teologo che più ha influenzato il pensiero cristiano, quindi la cristianità in tutta quanta in generale. Ovviamente va ribadito che parliamo di lui, ma quello che lui ha scritto è una importanza infinitesimale confronto alla Bibbia, quindi questo è chiaro. È il teologo più citato di tutti quanti i tempi, anche perché non c'era nessuno prima, quindi fu lui che inventò la teologia sistematica, fu lui che pensò, anche perché era una mente molto, molto, insomma, molto sveglio, molto intelligente. E quindi effettivamente chiunque ha citato Agostino, ma tantissimo, Tommaso d'Aquino, Lutero, Calvino, Bavinck, tutti hanno, ci citano Piper, tutti lo citano, anche perché insomma ha fatto tanto. E un po' tutti si appropriano di Agostino. Un mio professore disse che la riforma fu una battaglia nella testa di Agostino, perché ognuno voleva dire Agostino è dei nostri, Agostino è dei vostri. I cattolicesimi dicevano Agostino è nostro, i riformati dicevano no, Agostino è nostro. Io penso che Agostino, insomma, a mio modesto parere, la riforma ha preso quello che aveva, i concetti biblici che Agostino ha ripreso, li ha portati poi, li ha fatti suoi. Insomma, peccato originale, grazia, bisogno della rigenerazione, a tutto quanto frutto di Agostino. Forse sull'ecclesiologia ha un pochettino esagerato, ma anche quello era figlio del suo tempo in quel senso lì. Nel Medioevo alcuni teologi cattolici lamentavano che Agostino aveva un po' ecceduto sulla grazia e meno sull'altro. Quindi insomma, io sento di dire che secondo me Agostino non era agostiniano, come probabilmente Calvino non era calvinista, ma questo è una questione, il classico che succede con la vita, con le cose che vanno così. Quindi, come sempre, Agostino è un uomo, quindi ha fatto grandi cose, ma anche lui poi nel suo pensiero ha avuto anche lui, insomma, ha sbagliato qualcosina, come normale che sia. Addirittura, verso la fine della sua vita, quando si accorse che tanta gente gli dava retta, ha ripreso tutto quello che aveva scritto e l'ha rivisto, ricorreggendolo. Cosa che forse tutti noi che insegniamo dovremmo fare ogni tanto. Ma andiamo un po' a vedere la sua vita, alcune cose interessanti. Madre cristiana, Monica, su di lei si dice molto, nelle chiese che hanno tradizione di fare magari più, che ne so, durante la festa della mamma, predicano sulle mamme e queste cose qua, Monica, dopo Maria, Monica è la mamma più citata nella storia del cristianesimo, perché fu una donna che soffrì molto per suo figlio, soffrì veramente tanto e io non vedo niente laggiù, quindi devo girarmi. Quindi, in giovinezza aveva il vizio del vino, e questo è interessante, lo racconta Agostino, perché sembra che le donne romane, una volta diventate mogli, padrone di casa, padrone della dispensa e della cantina, bevessero un po' troppo. Quindi la tizia che non era educata dai genitori, la tizia che educò sta donna, le sorelle, lui faceva bere niente tranne che a pasto, così quando bevete l'acqua, vi piace, un buon tentativo. Fatto sta che sta ragazzina diceva, come si chiama, Agostino, per quella che la curiosità adolescenziale, cosa fa? La mandavano a prendere il vino, i genitori, poi va in cantina, prende il vino, porta sulla brocca e ne beveva un goccetto alla volta, avanti, 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 finché poi fu in grado di bersi interi boccali, e all'epoca andava diluito il vino, quindi lei era possiamo dire alcolizzata, anche se forse non era a quel livello lì. Smise, questo è interessante, la storia, tutte queste cose racconta poi Agostino, le racconta nella sua confessione, dice che la guarigione, diciamo così, non arrivò attraverso il divieto degli adulti, ma fu umiliata, quello che lui, il ferro guaritore, come lo chiama Agostino. Praticamente sta donna era accompagnata da un'ancella, quindi da una serva che la stava accompagnando, che litigavano e le disse: tu sei una beona. E lei, sentendosi umiliata da questa sottoposta, in qualche modo smise di bere. Quindi questo prima di diventare madre, insomma. Quindi in qualche modo questo vizio perse. La cosa, infatti, poi più volte Agostino ricorda che sua madre rimase molto, molto sobria. La cosa interessante è che questa prima è la metà di Agostino, che ha cominciato con una goccia d'acqua, con poco, e poi è andato avanti. Ci racconta anche di un suo amico che odiava gli spettacoli dei gladiatori, però li odiava. Però una volta ha cominciato ad andare, era troppo violento, chiuse gli occhi. Quando tutti quanti erano felici, cominciò a guardare, si trovò anche lui dipendente da questo spettacolo che, secondo Agostino, era molto violento. E questo ci fa cominciare a capire come il peccato pian pianino ci prende. Questo era il suo, l'idea di Agostino. Comunque questa donna poi pianse molto per suo figlio, lo cacciò di casa, perché Agostino, adesso cerchiamo di riassumere, ma Agostino ebbe una vita molto dissoluta, quindi insomma aveva una dipendenza che era quella del sesso, sicuramente si può definire così, adesso si definirebbe così, ma nella vita poi passò anche in vari momenti filosofici, dottrinali, e quando abbracciò il manicheismo, che poi potremmo dire cos'è, la madre, visto che per lei quella era un'eresia troppo forte, lo cacciò di casa. Tutto ti posso sopportare, ma non sto fatto che vai con i manichei. E quindi i manichei che mettevano sullo stesso piano il bene e il male, in qualche modo. Poi forse vediamo se abbiamo tempo. Fatto sta che la cacciò di casa. Poi questa donna stava soffrendo, andava spesso a confidarsi col vescovo, col pastore della chiesa, di sto figlio che gli dava un sacco di problemi, che appunto una volta gli disse, forse l'ho segnato, almeno non sei duro una donna sposata, cioè era arrivata a questi livelli qua, insomma vai con tutte quelle che vuoi ma non con le donne sposate, cioè non era così, però era disperata. E questo vescovo, che non si sa chi fosse, disse: vattene, possa tu vivere, dice, tu fai, insomma, se te mente rompiscatole, in qualche modo Dio salverà anche tuo figlio, in qualche modo, dice, come può essere che un figlio di tante lacrime perisca? Ma purtroppo può succedere che un figlio di tante lacrime non si salvi, ma nel suo caso fu in qualche modo una profezia di quella che poi fu una conversione di Agostino. Agostino poi, appunto, c'era due parole sul padre. Questa donna muore nel 56 a Ostia, con Agostino e il fratello vicino, felice finalmente che il padre, morì a 56 anni, scusate, felice che il figlio si era salvato. Diceva: adesso posso andarmene, tanto sono serena così, contenta così. Questa donna visse in questo modo. Il marito si chiamava Patrizio, non era per niente fedele, era un pagano, quindi viveva coerentemente con quello che credeva, violento, le portava i segni, si dice, delle percosse. Una cosa che però fece, e questo è interessante, è che si andò ben oltre le sue possibilità per permettere ad Agostino di studiare a Cartagine, così. Quindi si svenò, e noi tuttora oggi siamo figli, sfruttiamo il fatto che quest'uomo fece un sacco di sacrifici per permettere a suo figlio di studiare e diventare la mente che divenne. Quindi insomma, la vita è così. Comunque anche lui si converte poco prima della morte, e questo era, insomma, forse anche una gioia, sicuramente una gioia per Agostino. Era molto contento che il figlio fosse un seduttore, e questo non l'ha mai nascosto. Quindi insomma c'era anche questa cosa. Fu un matrimonio combinato, come tutti i matrimoni all'epoca, e c'era questa doppia: la madre spingeva da una parte, il padre dall'altra, e Agostino in mezzo. L'Agostino possiamo dire che era un ragazzo molto intelligente, molto irrequieto, non trovava pace nella sua mente, aveva bisogno sempre di stimoli. Appunto, amante delle donne, cominciò presto a conoscere i piaceri della carne, diciamo così, e disse: pregò Dio dicendo: dammi la castità, la continenza, ma non ora. Quindi questo fu il suo motto. Ecco, quindi poi adesso sto riassumendo, cercando di avere un attimo i punti salienti. Non riuscendo, insomma, essendo lui impossibile contenersi, prende una concubina che fu concubina perché era una donna di classe sociale inferiore. I genitori, la mamma cristiana, capite come a volte siamo tutti imperfetti, non voleva che si sposasse perché questo avrebbe impedito la sua carriera, perché comunque era molto bravo, era un oratore, faceva carriera, faceva successo, quindi dice, senti, insomma, alcuni dicono che fu la madre a dargli questa concubina, è impreciso molto probabilmente, fu lui stesso a sceglierla, e si l'amò per 15 anni, più o meno, se sono 15 più o meno sono quelli, e fu fedele a lei, ebbero un figlio, e poi però la mamma, lui intanto si trasferì a Milano, dall'Africa andò a Roma, poi andò a Milano. Perché a Milano? Perché a Milano c'era Ambrogio che era un famoso oratore. Ad Agostino non interessava assolutamente niente quello che diceva Ambrogio, ma voleva imparare da lui quest'arte di oratoria, voleva diventare più bravo, voleva far carriera, perché quello era il suo obiettivo. E quindi va a Milano, la madre in qualche modo lo raggiunge e dice, no, adesso basta, questa donna non va bene per te, cacciala via. Quindi questa donna torna in Africa, si fanno, lei fa un patto di castità, non ti dimenticherò mai, gli lascia il figlio che non ha avuto, e finalmente trova una sposa per sto Agostino, che ormai aveva quasi 30 anni, doveva trovarsi una sposa, che però era 2 anni più troppo giovane per sposarsi, non so, che adesso non ho guardato, ma non penso che avesse 16 anni, penso fosse più piccolo. Comunque era troppo giovane per sposarsi, cosa fa Agostino nel frattempo, mentre aspetta, prende un'altra concubina. Però dice che come abbandonare la prima donna gli ha spezzato il cuore, perché probabilmente lui l'amava veramente, no, lui dice che l'amava veramente, quest'altra donna non faceva che in qualche modo farlo soffrire ancora di più. Questa comunque era la sua vita. Ascoltando Ambrogio, capisce che i cristiani non sono tutti quanti, Ambrogio, vuoi dirlo tu? No, ma aspetta, diciamo un attimo ad Ambrogio, fermiamoci qua ad Ambrogio, perché così non voglio farvi troppo spoiler. E quindi fermiamoci con questo fatto che Agostino è arrivato a Milano ad ascoltare Ambrogio, che tu forse hai studiato meglio di me Ambrogio l'argomento per il momento, e è lì che ancora questa sua irrequietezza, che non sa dove trovare pace, ha fatto carriera e aspetta che questa ragazzina diventi adulta per potersela sposare. E nel frattempo la concubina.
Sì, tra l'altro specifico una cosa, quando nasce il primo figlio ad Agostino, a Deodato, non ha neanche 20 anni, è a Cartagine che studiava anche perché era uno che studiava, però diciamo che trovava anche tempo appunto per fare la bella vita. A Cartagine viene che era la metropoli del Nord Africa romano sostanzialmente, a Cartagine entra in contatto con il gruppo dei manichei. Il manicheismo era una di quelle religioni di cui vi ho parlato di nuovo, non la volta scorsa ma la volta prima, quei culti salvifici di origine orientale che si diffondono contemporaneamente al cristianesimo nell'impero romano proprio durante la tarda antichità, insomma. Erano stati i manichei, avevano il culto manicheo aveva sostanzialmente un impianto rigidamente dualista, cioè per loro lo scenario era lo scontro l'universo era lo scenario dell'eterno scontro tra il bene e il male, uno scontro senza fine. L'unica via di salvezza che si prospettava all'uomo era quella di liberarsi completamente delle passioni mondane, trascendere in un certo senso la propria carne e trovare così la pace dell'animo. Sempre nel periodo degli studi cartaginesi, Agostino, che sta approfondendo lo studio della letteratura latina, si imbatte in un'opera che, secondo quanto appunto raccontato dallo stesso nelle sue confessioni, perché nelle confessioni che sono una sorta di autobiografia, lui rilegge poi tutta la sua esperienza di vita alla luce della sua conversione e rielabora il tutto come un tassello del più ampio mosaico del piano di Dio per l'umanità. Ecco, l'incontro con un'opera della letteratura latina, l'Ortensio di Cicerone, grande politico, oratore e pensatore romano, gli accende l'amore per la filosofia. e ha inizio una stagione di ricerche, di introspezione, di ricerca di risposte ai suoi ai interrogativi che non smettono mai di tormentarlo, proprio perché un animo irrequieto, la sua mente insaziabile è sempre alla ricerca di nuova conoscenza. Ed è proprio l'apertura di questa nuova prospettiva sul sapere umano che fa sì che in Agostino comincino a crearsi tutta una serie di interrogativi, di dubbi, ai quali i suoi compagni manichei non sono in grado, non hanno la cultura, non hanno la capacità di dare una risposta soddisfacente. Ed è anche questo che lo spinge a trasferirsi in Italia. Questo è la ricerca di clienti più facoltosi per la sua attività di retore, ovviamente, cioè di insegnante privato sostanzialmente. Nel 383 si approda a Roma e l'anno seguente si sposta a Milano. E qui a Milano fa due incontri importantissimi per la sua esistenza. Scopre il neoplatonismo, che era una filosofia che riprendeva il pensiero di Platone e che era considerata la filosofia pagana per eccellenza, eppure nel IV secolo, come abbiamo modo di vedere, esercitava un fascino irresistibile su molti scrittori cristiani, tra cui il vescovo di Milano Ambrogio, che è l'incontro fondamentale, spartiacque, la scoperta che cambia tutto nella vita di Agostino. Chi è Ambrogio? Ambrogio è un gran personaggio, è una delle personalità più significative del cristianesimo del suo secolo. Proviene da una famiglia dell'aristocrazia romana, intraprende la carriera politica, lui non è assolutamente instradato alla vocazione ecclesiastica, diventa addirittura governatore consolare della provincia di Liguria Emilia, che ha sede a Milano, quindi lui risiede a Milano. Proprio qui, quattro anni dopo, nel 374, è coinvolto nelle burrascose vicende che seguono la morte del vescovo Ausenzio, che era, indovinate un po', ariano. A Milano, che è sostanzialmente il centro più importante dell'impero d'Occidente, la vera capitale, il vero centro politico del potere, dove si trova la corte, dove risiede stabilmente la corte degli imperatori d'Occidente, Milano è teatro di un violentissimo scontro tra la fazione nicena e quella ariana. Uscito di scena appunto il vescovo Assenzio, il popolo milanese acclama a gran voce Ambrogio, che appunto è una personalità, rappresenta l'autorità civile, una personalità, rappresenta il potere politico, lo proclama vescovo, nuovo vescovo. Interessante che Ambrogio in quel momento non è né ordinato, cioè non fa parte del clero ordinato, ma non è neppure battezzato. Questa è una delle, probabilmente, delle ordinazioni più irregolari della storia della Chiesa. Comunque viene poi pronta, visto che l'imperatore gli intima di accettare questa proposta, vista la stima di cui gode presso i milanesi, decide di adempiere a questa richiesta, viene prontamente ordinato, battezzato, e prende il posto, appunto, assume la guida della cattedra di Milano. E il suo episcopato si caratterizza per una lotta senza quartiere per il debellamento dell'eresia ariana e il duro contrasto a ogni forma di preservazione e valorizzazione di stili di vita che facevano riferimento alla cultura pagana, che oramai doveva appartenere al passato. Ambrogio è una voce autorevolissima, il suo carattere è talmente battagliero da influenzare l'operato di più di un imperatore, con il quale non teme assolutamente di collidere, di scontrarsi frontalmente. Ci sono innumerevoli episodi di questo, vi cito soltanto il più importante, il più celebre, il più iconico. Nel 390, nella città greca di Tessalonica, c'è una rivolta. I soldati della guarnigione imperiale che lì si trovano, per ordine dell'imperatore Teodosio, reprimono nel sangue questa sollevazione popolare. Ci sono diversi morti che vengono lasciati sul terreno. Ambrogio non ritiene intollerabile questa decisione del sovrano, lo scomunica e lo costringe a una umiliante penitenza pubblica. Teodosio all'inizio resiste, ma poi non può fare altro che accondiscendere e piegarsi all'autorità del vescovo di Milano, che è probabilmente il prelato in Occidente più popolare in quel momento. E l'episodio è raffigurato lì nell'immagine che vi ho legato nella diapositiva, è un episodio molto raccontato nella storia dell'arte, nello specifico lì si vede Ambrogio che blocca l'imperatore Teodosio, gli impedisce di entrare in chiesa e di partecipare alla comunione con il resto dei fedeli. Ambrogio è un fervente sostenitore della superiorità della Chiesa, del primato spirituale della Chiesa sopra ogni potere politico, e in questo senso le sue tesi saranno poi largamente riutilizzate nel corso del Medioevo durante lo scontro tra papi e imperatori. In ambito teologico non ha una produzione particolarmente originale, però contribuisce al far conoscere in Occidente diverse dottrine, diversi scritti in veste di commentatore dei padri della Chiesa orientali, in particolare Origene, dal quale assimila il gusto per l'interpretazione allegorica di cui parlavamo prima, cioè l'idea che il vero significato di un testo risieda al di là del suo senso letterale, più in profondità. Bisogna ricorrere al simbolismo, alla metafora, per cogliere davvero il messaggio del testo biblico. E Ambrogio e poi ad Agostino, a cui trasmette questa prassi esegetica, se vogliamo, portano molto ben al di là questa pratica dell'allegorismo, forse un po' troppo. Comunque, questo è dovuto anche al fatto che Ambrogio è un grande ammiratore della filosofia neoplatonica, che in un certo senso incorpora nel suo ministero. Sono ricchissimi i riferimenti alla dottrina neoplatonica, che secondo Ambrogio appunto è molto affine al cristianesimo, ed è anche uno dei motivi per cui cattura l'attenzione di Agostino, oltre alla sua fama di grande oratore, che è dovuta anche a questa sua cultura, cattura l'attenzione di Agostino, che in più di un'occasione si reca a sentirlo, e questo fa la differenza.
Sì, infatti Agostino era convinto che il cristianesimo fosse una religione per ignoranti, tutti i cristiani sono incolti, il Vecchio Testamento erano favole, perché non riusciva a trovare pace per la sua intelligenza, per la sua mente. Trova in Ambrogio qualcuno che gli fa vedere che effettivamente la fede di sua madre, la fede cristiana, è compatibile con la sua mente. Arriverà poi a dire, però, riflettendo, perché una parentesi sulle confessioni, come ha detto prima anche Fabio, le confessioni sono come un'autobiografia, ma sono in forma di preghiera, lui che si rivolge a Dio. E rilegge tutta quanta la sua vita in base alle sue convinzioni teologiche. Lui non vuole scrivere un libro di teologia, ma quello che scrive è fortemente impregnato di teologia, perché alla fine noi viviamo, pensiamo, leggiamo il mondo in base a quello che crediamo di Dio. Qualsiasi cosa pensiamo di Dio, noi leggiamo il mondo in quel modo lì. E quindi la sua teologia viene fuori da quello che pensa e da come rivede la sua vita. E in qualche modo dice che la sua intelligenza, il suo acume, gli ha impedito di avvicinarsi alla fede, e quelli che prima disprezzava, i piccoli, in qualche modo quasi li invidia, per dire: oh, forse sono stati meglio di me, loro sono rimasti in quei alveo, hanno sofferto meno di me perché sono rimasti appunto nella chiesa, ecco. E mentre appunto c'è questo combattimento, abbiamo visto, passa dal manicheismo al neoplatonismo, va a trovare Ambrogio, si fa tante domande, stava cominciando a pensare, insomma la conversione è stato un momento lungo, addirittura lui pensa che ne ha avute tre di conversioni, però questo è un altro discorso. In qualche modo è stato un momento lungo, e c'era il momento in cui diceva: ok, ci sta, vorrei diventare cristiano. Il problema è che quello che lui dice, che aveva queste passioni che lo incatenavano. Si può parlare, a questo punto si parlerebbe di dipendenza. E dice, in qualche modo racconta, è come se le sue vecchie antiche amiche, la vanità e le passioni, lo tiravano e gli dicevano: ma tu ci mandi via? Da questo momento, se tu ti converti, non ti sarà più concesso fare niente. E lui aveva questo combattimento dentro, lui era convinto di non riuscire a farcela. Dice: io non ce la farò, perché aveva capito, no? Se mi converto non posso poi continuare a fare la vita che sto facendo. Ed era lì, in questo momento, vicino a Milano, che stava leggendo, non mi ricordo più che libro, comunque un libro cristiano, della vita di un martire, e a un certo punto lì che camminava sente questo famoso episodio che tutti quanti, forse che molti avete conosciuto, sente una... la vita di Antonio. Sì, infatti me lo ricordavo, intanto me lo ricordo, non lo sono segnato, infatti me lo sono dimenticato. Legge sto libro, ma quello che è importante è che sente questa voce che dice: tolle leghe, prendi e leggi. Non vede chi è, non importa cosa sia, ma la cosa interessante che cosa fa? Prende la Bibbia e legge. E capita in Romani 13:13. e dice: comportiamoci onestamente, come in pieno giorno, senza gozzovigli ubriachezze, senza immoralità dissolutezza, senza contese e gelosie. È quello che voleva fare lui. Sì, ci sono, ma come? Ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfare i desideri. E in qualche modo lui dice, qui è come se fosse stato illuminato, era possibile anche per me, perché dice, se mi rivesto di Cristo, allora posso vivere in questo momento qui. E quindi questo è stato il suo momento di conversione, il momento in cui lui ha capito che è lì, che Dio lo stava cercando, che lì la... in qualche modo è lì che ha trovato la sua pace, la sua cosa. E lui, e possiamo riassumere la sua idea, la sua dottrina, che poi alla fine sono le stesse cose che stiamo dicendo, da insomma, che la teologia di oggi, la narrativa che fanno molti predicatori è questa. Dio dice, quando comincia, proprio nel primo libro, all'inizio delle sue confessioni, tu ci hai fatti, ci hai creati per te, e il nostro cuore non trova pace finché non riposa in te. In inglese suona meglio, perché rest, senza riposo finché non trovi riposo. In qualche modo dice, siamo stati creati a immagine di Dio e finché non andiamo a Dio rimaniamo senza pace. Questa è la sua storia e come lui ha vissuto i primi 30 anni, come ne rilegge tutta quanta la sua vita è così. E questa alla fine è quello che dà la svolta. Lui è così inquieto, poi sono il collegio, senza relazione col divino, con Dio, col creatore, l'uomo rimane incompiuto perché siamo stati creati a sua immagine. E lui dice, il suo concetto è questo, o amiamo Dio o amiamo noi stessi, ma noi stessi vuol dire amare il peccato. E io penso che la più bella definizione del peccato originale sia, come lui racconta, il famoso episodio del tabro di pere, anche questo è molto famoso. Era lì con i suoi amici, era ancora in Africa, dove abitava lui, e erano lì che stavano oziando, a Tagaste, ecco, stavano oziando, e a un certo punto andavano in giro con i suoi amici e andavano a derubare, a scrollare delle pere da un albero. Era un furto, perché non si poteva fare. Quindi dice, quei frutti non erano né belli né attraenti, non c'avevo neanche fame, non mi sono neanche goduti per mangiare, volevo solo commettere qualcosa che non si poteva fare. E quindi dice, ebbene, io volli commettere un furto e lo feci non costretto da indigenza, ma da mancanza e da intolleranza del senso del giudizio, il desiderio morboso di fare il male. Ciò che rubai, io lo avevo in abbondanza, di qualità migliore, né volevo godere di ciò che il frutto mi procurava, volevo godere del furto e del peccato in se stessi. Questa penso che sia la più bella, chiara dichiarazione, dimostrazione del peccato originale. Diceva, io amai la mia roviva, amai la mia caduta, non ciò per cui cadevo, ma la caduta stessa. Questo racconta l'analisi spietata di quello che è un uomo senza Dio, che alla fine quello che vuoi fare è semplicemente il male. In un modo o in un altro, lui è così onesto da ammettere che quello che vuoi fare è semplicemente il male. Amava la malizia in se stessa, amava il fatto di dire cose che erano sbagliate, ecco, insomma, adesso senza farla troppo lunga. E qui lui tira fuori quello che è il concetto del peccato originale, che forse stava un po' perdendo, ribadisce, esplicita il bisogno della grazia e il fatto che l'uomo senza Dio è completamente depravato. Quindi mette le basi per quella che effettivamente è la dottrina cristiana. E questa è la cosa più forte che ha fatto, più interessante, l'analisi di se stesso per raccontare tutta quanta l'umanità, tutto quanto come siamo perduti. E c'è questo discorso molto forte su cui possiamo ritornare, che o ami Dio o non ami te stesso. Perché quando dici ami te stesso, non ami te stesso. Dici amare Dio è farci del bene, amare me stesso contro Dio vuol dire farmi del male. Che alla fine sono tutte, cioè, la stessa cosa che dice la Bibbia, cioè non c'è niente di nuovo, ma semplicemente abbiamo questa storia che è forte, che è bella, che è attuale, che è attuale. E a me questa storia piace perché io l'ho usata spesso per parlare anche con gli adolescenti, con i ragazzi, perché è attualissima. Una famiglia mista, padre che tira da una parte e madre che tira dall'altra. Madre è un esempio di fedeltà, di amore di Dio per il figlio. Lei rimase, malgrado il marito la picchiasse e la tradisse. Un esempio da seguire? Non lo so, non credo. I motivi per cui l'ha fatto? Sicuramente sì. Anche se oggi si direbbe almeno allontanati dal marito che ti picchia. Insomma, quindi non è, dice, quello l'ha fatto lei, bisogna farlo tutti quanti. Ma il motivo per cui rimase lì, secondo me, è buono. L'idea di matrimonio che aveva Agostino era molto lontana dalla nostra, probabilmente. E anche l'idea che sua madre aveva del matrimonio era molto lontana dalla nostra. L'ha spinto a lasciare addirittura una, ripeto, la donna che amava per una più ricca, quindi c'aveva anche questa donna dei difetti. Però fu strumento di Dio, fu una credente comunque sia anche lei fedele per se stessa. Il marito, come diciamo prima, il padre fu uno strumento di Dio anche lui, e anche lui si convertì. Quindi Agostino non si è fatto mancare niente nella vita, ma non ha trovato pace finché non ha trovato appunto Dio. Ha avuto una grande carriera, era intelligente, era ammirato, aveva il sesso, aveva tutto, e poi è arrivato Dio e la sua vita è stata cambiata. E la cosa bella di Agostino, se leggete le sue confessioni, che dice, è sincero, e non dice mai, beati i tempi in cui facevo quello che volevo. Dice, è come se dicesse, non l'avessi mai fatto. E c'è una sofferenza estrema in quello che lui racconta. C'è proprio, e si vede, è la storia, la sua storia, la storia di ciascuno di noi, la storia di un uomo che è stato preso dalla grazia di Dio, tirato fuori e che ha servito Dio con fedeltà, ma dice, il peccato porta dolore. Quando sta donna se n'è andata, il suo cuore è stato spezzato. Quando era incatenato da questa schiavitù, lui era devastato. Ecco perché poi ha un'idea negativa delle donne, perché lui l'ha vissuta in questo modo qua, non che sia biblica la sua idea delle donne, non lo è per niente, ma lui ha vissuto talmente male il suo peccato che in qualche modo si è staccato da questo in maniera così forte. E quindi forse quello che ci può rimanere di Agostino è questo. Ah no, aspetta, ancora due cose, scusate, mi ho dimenticato questa cosa qua che è interessante. Il concetto di peccato, di male, cioè l'ha spiegato lui, perché il manicheismo diceva che bene e male sono due forze uguali, e lui spiega, Bibbia, adesso non stiamo facendo tutto quanto il discorso, ma questo è il discorso, sono secoli che si studia nella teologia sistematica dove nasce il peccato, e lui dice il male esiste dove non c'è Dio, la mancanza di Dio è il male, questo che dice, il male non è un'entità pari a Dio, è qualcosa di sottopodi, di inferiore, non è uguale, ed è quando l'uomo è lontano da Dio. È quello che dice, poi dice, senza l'intervento di Dio l'uomo non è in grado di cercare Dio e siamo salvati solo per grazia. E questo è quello che lui ci disse stesso, che poi lo dice anche Paolo. Il bene che faccio è fatto da Dio tramite la sua grazia. Il male che faccio lo compio io. Se ci pensi, sono 2000 anni che diciamo sempre le stesse cose. 1700, diciamo così, 1600. E questo è quello che mi fa vedere. Io vedo in Agostino un grande pensatore, un genio sicuramente inarrivabile per molti di noi, sicuramente per me, ma anche la storia di come Dio ha trasformato questa vita e con lui ha trasformato la Chiesa in positivo, con tutti i limiti che ha avuto anche lui. Quindi da una famiglia che possiamo dire che fosse tutt'altro che ottimale, che fosse modello, ci fu la grazia ha trasformato la sua vita e quella degli altri. E quindi quello che conta, lui si convertì, il figlio si convertì, purtroppo il figlio morì poco dopo, si battezzarono insieme padre e figlio, e il figlio morì poco dopo, ma intanto scrissero un libro insieme, il padre e il figlio, in cui parlavano di Cristo come unico maestro. Il padre si convertì, quindi alla fine quello che conta, sì, il pensiero, ma alla fine è che queste anime sono con Dio, alla fine è quella la cosa più bella. Quindi abbiamo in questo disastro che era l'impero romano, abbiamo questo uomo che spicca nella storia, ma che alla fine spicca perché Dio ha dato grazia. Quindi quello che ci piaceva che rimaneva questa sera, questo concetto di sì, una grande mente, una vita travagliata, ma tanta grazia che ha trasformato quest'uomo da un poveraccio, un ragazzo che ne mi ricorda tanti. L'altro giorno stavo leggendo, scusate se divago, tanto ci parlo così, stavo leggendo la storia di Agostino, scrivo a una ragazza che conosco i campi, ti ho pensato. Perché anche tu dici che tu pensi troppo e chi pensa meno è più facile, mi diceva questo ragazzo. Io non ce la faccio a mettere penso troppo e Dio non mi soddisfa. Parla con Agostino, gli ho risposto, anche lui era così. E se Agostino si è disso. Per cui dico, è una storia, ripeto, attuale, bella. E questa madre che si strugge per il figlio, ma non perché è la vita dissoluta, ma perché è lontano da Dio. La vita dissoluta è la conseguenza se è lontano da Dio. E quando dice, beh, mio figlio si è convertito, posso anche morire, questo è... Sì, non vivi per tuo figlio alla fine, perché forse lì un po' troppo. Però il concetto di un amore di un figlio, di un genitore verso un figlio che si converte. E quindi lasciamoci così adesso, che mi sembra caso di andare oltre a parlare di altre cose di Agostino. No, insomma, questa abbiamo già detto, no, è diventata troppo lunga. Poi. Ah, ecco, vi lasciamo la biografia se volete. Parleremo oltre del suo pensiero, di come questo è influenzato, cose interessantissime che dice, come legge la storia, come legge il mondo, è fantastico, ma partiamo e lasciamoci con questa idea della grazia di Dio che è intervenuta e che rimane lì. E se volete leggere un libro evangelistico, penso che le confessioni siano molto buone. Lui non voleva evangelizzare, lui voleva semplicemente raccontare quello che Dio ha fatto nella sua vita. E alla fine, questa è la fine, sono le nostre testimonianze, è quello. Il Vangelo che si applica alla nostra vita. È una vita come quella di tanti. Non è che una volta è più facile, adesso è più difficile. È una vita come tanti che ha avuto queste sue disavventure che sono culminate poi per l'amore di Dio. Se avete domande, se no ho detto poco di Agostino, c'è tanta cosa da dire. Se volete tutto quanto qua nella mia agenda. Però insomma, sul suo pensiero poi approfondiremo più avanti. Anche se alla fine il concetto è l'amore. È un teologo dell'amore, o cerchi amore. Agostino diceva, lui cercava amore. E quando poi ho trovato Dio, sono riuscito a amare tutto quanto il resto. Poi l'ho scritto tutto, sì. Era uno, sì, perché poi insomma, non è affrontabile tutto Agostino, ma anche io ne conosco una piccola parte, anche perché fece una grande produzione, un grande pensatore, insomma, ancora adesso lo studiano, quindi è chiaro che così. Chiaramente, voglio che sia chiaro, sottoponiamo sempre Agostino alla parola. Dopo gli autori biblici è il più grande pensatore cristiano, ma insomma, mettiamo sempre le cose in chiaro, perché questo non vorrei che rimanesse qualcos'altro. Qui stiamo esaltando la grazia di Dio in un uomo di grande intelletto che Dio gli ha donato e che lui ha usato per servire appunto Dio e la Chiesa. Se non avete domande, chiuderei in preghiera. Vai, vai. Aspetta che attacco l'intelligenza artificiale, dai.
Fotografica, non ho mai capito se era di pelle bianca o di pelle mista.
Beh, lui era africano, per cui
era scuro. Qualche volta viene dipinto con...
perché la storia la fanno i vincitori. Scusami, di che colore dipingono Gesù?
Però lui era...
Beh, Gesù di che colore era? Anche lui era abbronzato. Era abbronzato anche lui, ma è perché i bianchi hanno comandato tutto il tempo.
Era berbero. No, risposta seria.
Chi era berbero come... Sì, sì.
Perché è stato poi abbinato, va bene.
Sì, sì.
Io volevo sapere solo il discorso dei disegni, delle scritture che hanno ritratto...
Cioè, hanno fatto Mosè cornuto, quindi immagino che fare bianco Agostino non fosse un problema, è chiaro che... Ma penso che all'epoca non si facessero molti problemi, perché comunque non tutte... Cioè...
È molto probabile che quell'immagine che ho messo che era ritratto... Non sia neanche lui? No. Che l'ha fatto... c'è un macello, è possibile, adesso mi ricordo, comunque rinascimentale, sia molto accurato perché avesse due tratti tipici del combattimento, insomma, dietro la Berbera, probabilmente. E quella probabilmente è la cosa che si avvicina di più tra le cose che prima abbiamo sui ritratti. Quella cosa probabilmente è la sua, il suo ritratto più simile a quello che probabilmente era più vicino a quello che era.
Anche perché poi arrivano dopo, dal nord, qui da noi, a...